La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Prima parte, introduzione.
Un caro saluto da Monia Parente. Inizia oggi questo nuovo ciclo di catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono e noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Cominciamo una nuova avventura con questa trasmissione che ha nome La Vita Nuova, perché noi facciamo un viaggio meraviglioso all'interno del più grande discorso di Gesù. Quel discorso che è stato chiamato anche la Magna Carta del cristianesimo, che è il sermone della montagna, il discorso della montagna. Sono 3 capitoli del Vangelo di Matteo che cercheremo di leggere passo passo per poterlo gustare. Noi sappiamo che questa è la parola che è a fondamento della visione cristiana della vita, è la vita cristiana che viene descritta, il cuore del Vangelo secondo alcuni. Certamente il cuore del Vangelo è la Pasqua di nostro Signore Gesù, ma qui ne abbiamo la concretizzazione attraverso questo testo meraviglioso che comincia con il testo per esempio delle Beatitudini e spazia nelle parole più famose del Vangelo. Noi abbiamo un collage straordinario delle cose più incisive dette da Gesù nei Vangeli sinottici, ovvero sia abbiamo a che fare con una realtà che ci farà tuffare nella radicalità del Vangelo, nella novità del Vangelo. Per alcuni è la nuova legge, il nuovo Sinai. Infatti questo discorso viene fatto su una montagna. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, ecco, è un insegnamento, è un discorso tecnicamente di ordine sapienziale, cioè dice delle cose che sono sapienza, dice delle cose che hanno il compito di istruire e illuminare la via, esattamente nella chiave di quella unità fra sapienza e vita che c'era nell'Antico Testamento. E però questo atto riporta al momento appunto del Sinai, quando Mosè riceve da Dio sul monte la legge che costituisce il popolo. Ecco, questa è la parola che costituisce la Chiesa. E infatti toccherà il Decalogo, toccherà tanti aspetti delle antiche leggi dell'Antico Testamento e spazierà in tante direzioni. Noi in questo testo avremo una quantità meravigliosa di argomenti. Dobbiamo un pochino capirlo. Innanzitutto è uno dei 5 discorsi che Gesù fa nel Vangelo di Matteo. Ci sarà poi, al capitolo 9-10 fondamentalmente, il cosiddetto discorso missionario su come vanno i missionari, come vengono mandati gli apostoli. Al capitolo 13 avremo il discorso delle parabole da parte di Gesù, dove saranno accorpate da Matteo, in quel discorso, tutte le parabole più importanti e conseguenziali. Poi ci sarà il cosiddetto discorso ecclesiale per la comunità dei discepoli, al capitolo 18, e poi avremo il lungo discorso finale, i capitoli 23, 24 e 25, dove ci sono le ultime cose che Gesù dice prima di passare nel capitolo 26 appunto alla sua passione, morte e risurrezione. Ecco, il Vangelo di Matteo, all'interno del quale noi troviamo appunto il discorso della montagna, è strutturato in questi 5 discorsi, una forma di pentateuco vuol dire 5 rotoli, i 5 libri che sono il fondamento di tutto l'Antico Testamento, diventano in Matteo questi 5 discorsi di Gesù. Ecco, in questo discorso noi abbiamo appunto una strutturazione Vediamo quindi che un po' tutto Matteo è molto strutturato attorno a queste cose, ma il Sermone della Montagna conosce una sua strutturazione. Ecco, queste cose qui non sono tanto tecniche, quanto sono i paletti per capire perché Matteo fa questo discorso e come lo fa, qual è il suo scopo. Allora noi vediamo che questo discorso qui è proprio il fondamento, si pone lì qualche cosa che ritornerà dappertutto e Gesù annunzia appunto una vita diversa. Una frase tornerà in una parte molto importante di questo discorso, la frase «ma io vi dico», avete inteso che fu detto questo, «ma io vi dico», c'è qualcosa di nuovo. Questo nuovo però non è un annullamento di ciò che viene prima. Questo qualcosa che è nuovo è un compimento di quanto era nell'Antico Testamento, come dirà una parte dello stesso discorso, e tende a vivere la vita in una maniera completamente diversa, cioè la chiave delle opere fondamentali della fede, che sono le opere che erano anche nella pietà ebraica, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, vengono ripresentati in una maniera completamente nuova, diversa, e vengono portati in una dimensione, che è la dimensione filiale. Lì dove si parlerà, per esempio, dell'amore, e se ne parlerà in maniera straordinaria, quell'amore al nemico, questo verrà riportato al Padre Celeste, cioè la chiave che cambierà un pochino il rapporto con tutte quelle che erano le indicazioni che già il popolo ebraico aveva, è che tutto quanto è letto da figli di Dio, letto dal figlio di Dio per coloro che sono destinati a vivere da figli di Dio. Ecco, detto questo, noi dobbiamo un pochino capire come si arriva a questo discorso, perché è molto importante ciò che Matteo mette per preparare questo discorso della montagna. Allora, dobbiamo considerare che i primi tre capitoli del Vangelo di Matteo riguardano l'attività del Battista e il battesimo di Gesù, la nascita di Gesù, e sono le tematiche, diciamo così, che preparano il ministero pubblico di Gesù. Nel capitolo quarto, noi dopo il battesimo, che termina il capitolo terzo, con Gesù andiamo nel deserto e affrontiamo le tre tentazioni, e questo sarà un po' il programma spirituale, ascetico, la radice della vita che poi sarà esplicitata nel discorso della montagna. Però quel che avviene poi è che quando Gesù ha terminato questo combattimento, è a fondamento della sua sfida, è stato arrestato Giovanni Battista e lui va a Cafarnao, va cioè in un luogo pubblico, lì si prepara ad entrare in un luogo che era percorso da tanta gente, e inizia a chiamare i primi discepoli e inizia a fare guarigioni e ad insegnare. Questa duplice attività, insegnare e operare, ecco, viene poi presentata nei capitoli successivi, nei capitoli 5, 6 e 7, come le parole che Gesù dice, 8 e 9 come ciò che lui compie, le parole e le opere. Ecco, noi entreremo in queste parole, cioè vengono presentate attraverso queste parti, nei capitoli 5, 6 e 7, le parole fondamentali che Gesù ha da dire. Diciamo che qui è un po' il contenuto di quel che Gesù dice. Più avanti gli altri discorsi toccheranno un po' più il come vivere queste realtà, come accogliere, come crescere in queste realtà. Ma quel che Gesù ha da dire di nuovo viene detto in questi tre capitoli. Ecco, ci avviciniamo adesso appunto al discorso vero e proprio della montagna e vediamo un pochino come è fatto. Ha una sua strutturazione. certamente c'è dietro il lavoro, che parte da qualcuno che ha messo insieme le parole fondamentali, il contenuto essenziale di quel che Gesù ha detto nella memoria di questo evangelista, nella memoria di questa tradizione evangelica. Ecco, sicuramente tutto questo poi viene limato dalla liturgia, prende una forma, prende la forma di una ripetizione mnemonica, per cui si collega e si struttura. E sotto c'è una strutturazione, che è una strutturazione naturale, cioè viene da sé, che l'uomo strutturi un po' le sue cose, le cose che dice, le cose che deve ripetere, perché così se le ricorda. È appunto un'arte mnemonica. Però appunto questa cosa qui va a concatenarsi in maniera tale che sorprendentemente questi tre capitoli, che è un discorso continuativo, sempre in discorso diretto di Gesù senza nessuna interruzione, hanno una loro strutturazione autentica, concentrica, che usa un tipo di artificio, quello del tipo di discorso. Per esempio si parte con l'inizio vero e proprio, che sono le celeberrime beatitudini, che sono in terza persona plurale. Si terminerà con delle affermazioni in terza persona singolare, cioè un discorso indiretto. Quindi si passerà alla seconda persona plurale e si terminerà con un'altra parte in seconda persona. E quindi si andrà a strutturare il discorso in seconda persona singolare, e qui ci sarà la parte centrale del discorso. Lì si articolerà tutto quanto fino ad arrivare alla parte centrale, che verte sul digiuno, sulla preghiera e sull'elemosina. Quello che appunto è nell'ordine esatto, elemosina, preghiera e digiuno, ha un embolismo, cioè una parentesi al suo interno, all'opera centrale, la preghiera, che è il Padre Nostro. Se noi andiamo a vedere come è fatta la struttura, anche sotto un punto di vista strettamente matematico, la sorpresa è che il centro, l'assoluto baricentro di tutto il discorso è proprio il Padre Nostro. È proprio questo testo incredibile, straordinario, meraviglioso, da noi cristiani spesso un po' sottovalutato, un po' banalizzato, che appunto ha una caratura filiale, è la luce per capire un po' tutto. Al centro del discorso della montagna c'è la relazione con Dio Padre, e tutto quanto quello che è la vita nuova è una vita di figli, è una vita che è generata dal Padre. Non è una vita da eroi o da coerenti o da etici o da stoici o cose simili, è una vita che nasce dalla relazione con Dio, che è Padre. E appunto questa è una relazione che curiosamente ridiventa plurale, ed è interessante perché sta all'interno di una zona dove si parla nel tu, quando tu fai l'elemosina, quando tu preghi, quando tu digiuni, e ritorna il plurale che è la dimensione fraterna, essenziale per capire la vita cristiana. Allora, questa struttura, diciamo così, detta adesso così a grandi linee, come si può fare in una trasmissione radiofonica, bisognerebbe avere una lavagna, fare degli schemi, ma non è così importante per il nostro viaggio. Comunque ci dà questa chiave e ci fa capire che il problema girerà attorno sempre all'essere figli di Dio, al vivere nascendo dal Padre. Andiamo adesso a vedere quali sono i contenuti, grosso modo, di tutto il discorso. Per l'appunto, la prima sezione saranno le beatitudini. Le beatitudini trascoloreranno nella parte in seconda persona plurale e parlerà un voi. E c'è la seconda parte, che è la definizione di chi sono questi voi a cui sta parlando Gesù. Sono i suoi discepoli. E saranno il sale della terra, la luce del mondo. E questi sono chiamati a una vita nuova. La terza sezione sarà la presentazione di una vita che non contraddice quanto Dio Padre ha fatto fino ad oggi, ma finalmente lo rende compiuto, lo rende autentico. È un dono che viene da Cristo, il compimento, non è una cosa che ci diamo da soli. E a questo punto inizia una parte che toccherà il Decalogo. Siamo sempre nel capitolo quinto ancora, e si parlerà del perdono, dell'omicidio, della giustizia che è fatta in un'altra maniera. Poi si passerà a una ulteriore sezione dove si toccherà il tema della concupiscenza, del ripudio, dell'adulterio. L'uomo che deve fare i conti con la debolezza affettiva e dirà delle cose straordinarie, altissime, che solamente lui può dare all'uomo di poter compiere. Quindi si parlerà del linguaggio, di cosa si dice, della comunicazione, una sezione impressionante su parlare, che il sì deve essere sì e il no deve essere no, del non spergiurare, del non straparlare, ecco, e quindi si arriva a una parte impressionante, la parte sull'amore al nemico, che è uno dei punti più difficili da accogliere per la natura umana, eppure più illuminanti di tutto quello che è il Signore Gesù. E quindi cominciano le opere fondamentali, che sono il cuore, ripetiamo, del discorso della montagna. Si parlerà dell'elemosina, si parlerà della preghiera, e il discorso sulla preghiera avrà questa parentesi, che è il centro vero e proprio, come abbiamo già detto, del discorso della montagna, che è la preghiera del Padre Nostro, che dovremmo affrontare. Quindi si parlerà del digiuno, e quindi si parlerà del rapporto con le ricchezze, si parlerà del vero tesoro e della sapienza collegata a questo tesoro, e bisognerà parlare del rapporto con la paternità di Dio. Vediamo che appunto il tema torna continuamente, nell'abbandono alla provvidenza. Quindi si parlerà della relazione fraterna e del non giudicare, della chiamata a non sentirsi mai in grado di poter togliere la pagliuzza dall'occhio dell'altro, avendo sempre memoria del proprio irrisolto, della trave che è nel proprio. Quindi si parlerà della santità, delle cose sante, della purezza, e si diranno cose meravigliose, come la regola d'oro: tutto quello che gli uomini volete che facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Ed è questa una luce straordinaria, sapienziale, per vivere tutta la vita. Si parlerà dell'efficacia della preghiera, ovvero sia di un rapporto con Dio che non è una pratica fine a se stessa, ma è a buon fine, ottiene risposta, trova in Dio un'azione. Ecco, si parlerà dei falsi profeti e della falsa profezia, della menzogna e della relazione dell'uomo con l'inganno, e quindi alla fine tutto questo verrà appoggiato sulla roccia. Il discorso finale è quello dell'essere saggi e costruire su queste parole e metterle in pratica. È lì che termina il discorso, con la sua chiusura celeberrima, ma qui tutto è celeberrimo, qui tutto è importantissimo e citatissimo, e le folle restano stupite, perché ha parlato come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Uno che ha autorità, ecco, questa parola è una parola autorevole, una parola detta in alcuni tratti con una inaudita solennità. Quel dire "ma io vi dico", e cioè aggiungere, toccare e allargare il campo della legge di Mosè, nessuno lo poteva fare, solamente Cristo poteva arrivare a dare questo. Ecco, questo è il contenuto straordinario con cui ci misureremo. E come leggeremo questo contenuto? Noi lo leggeremo come una chiave per la preghiera. Noi ci lasceremo portare da questo testo per arrivare a chiedere, per accogliere, meditare tutte queste parti del discorso. Abbiamo visto quanto di questo è dedicato alla preghiera, è dedicato al rapporto con Dio. Ed è qui, in questo discorso, che viene proclamata la potenza della preghiera. Più che altrove, è il posto dove questo vien detto: chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, e allora bussiamo. E allora lasciamoci portare da questa avventura per chiedere a Dio, chiedere ciò che via via, con le beatitudini, con il discorso sul sale della terra, il compimento della legge, la nuova giustizia e tutte le cose che ne conseguiranno, e la pratica vera e propria della preghiera e tutto ciò che sono le varie chiamate all'amore, al perdono, alla riconciliazione e a una vita limpida e a un linguaggio bello e al vivere scevri dalla mentalità di questo mondo, tutto questo deve diventare preghiera. Ne abbiamo bisogno di chiedere tanto a Dio, dobbiamo far sì che tutto questo ci porti fondamentalmente a parlare con il Padre. Useremo questo testo in questa chiave, di mille che ce ne potrebbero essere, di tantissime chiavi che nella storia sono state date di questo discorso meraviglioso e tantissima efficacia che tutto questo ha significato per la storia del cristianesimo. Ecco, noi lo prendiamo come spunto per metterci davanti a Dio, come sprone a creare un momento, a vivere un momento di invocazione, a dare contenuto alla nostra preghiera.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Prima parte. Introduzione.